Bene, buongiorno a tutti, buongiorno anche alle persone che sono qui per la prima volta. Oggi con l'aiuto del Signore vorrei condividere con voi la riflessione su un passo dell'Antico Testamento preso dal Libro dei Numeri. È bene che ricordiamo quanto sia importante per noi cristiani leggere l'Antico Testamento, cioè la storia del popolo di Israele. Il popolo che Dio si è costituito tramite la chiamata di Abramo per manifestarsi all'uomo e da cui ha affidato la sua parola. Infatti tutti gli scrittori umani della Bibbia, che sono stati divinamente ispirati per scrivere la parola di Dio, erano ebrei, tutti tranne uno, Luca, che ha scritto il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. La prima chiesa era totalmente giudaica, gli apostoli erano ebrei e naturalmente la salvezza viene dai giudei, come disse Gesù alla donna samaritana in Giovanni al capitolo 4, e il nostro Signore, di cui abbiamo cantato le lodi, è ebreo. Dico è e non era, perché naturalmente noi sappiamo che Egli è vivo ed è qui in mezzo a noi. La Chiesa dei Gentili è innestata sulla radice di Israele, come spiega l'Apostolo Paolo ai Romani nel capitolo 11, ed inoltre egli stesso Paolo scrive ai Corinzi che tutte quelle cose narrate nell'Antico Patto successero a Israele per servire da esempio a noi. Ma oggi, ogni volta che pronuncio il nome Israele, non posso fare a meno di pensare con il cuore rotto a quello che è successo una settimana fa e a quello che sta succedendo oggi. Molti aggettivi sono stati usati per descrivere l'attacco dei terroristi di Hamas di sabato scorso e a mano che i dettagli del massacro venivano alla luce si è parlato di barbarie, di disumanità, di ferocia, ma un unico aggettivo descrive con esattezza quello che è successo, e questo aggettivo è demoniaco. Satana, infatti, l'avversario di Dio, da sempre odia Dio e tutto ciò che Dio ama, in primis Israele ed in secondo luogo la Chiesa. Nel corso della storia Satana ha suscitato nemici umani per Israele, dal faraone d'Egitto ad Aman durante l'esilio in Persia, e questo è raccontato nel libro di Ester, ai romani stessi che con l'imperatore Adriano cercarono di cancellare il nome di Israele e imposero il nome di Palestina da Filistia, cioè la terra dei Filistei, che erano i nemici di Israele, per giungere poi ai pogrom in Europa dopo la diaspora e alla soluzione finale perpetrata dai nazisti di Hitler, aiutati da molti popoli europei, allo scopo di distruggere definitivamente il popolo di Israele. Ma Dio non lo ha permesso e ha riportato il suo popolo nella terra che gli aveva promesso ai padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Oggi il testimone, diciamo così, della soluzione finale è passato al gruppo terroristico di Hamas, che disprezza la vita e ama la morte. Gesù disse in Giovanni al capitolo 8 che Satana fu bugiardo ed omicida fin dal principio e ha pianificato, Hamas ha dichiarato di aver pianificato questo attacco per 2 anni, di aver pianificato questo massacro, allo scopo di provocare una reazione di Israele, di provocare un bagno di sangue per ottenere migliaia di morti da sbandierare al mondo, per ottenere il favore degli stati arabi che da un paio di anni, con gli accordi di Abramo, stavano cercando di instaurare relazioni normali con Israele. Noi, per tutto quanto detto, riconosciamo la natura spirituale di questo conflitto e stiamo dalla parte di Israele. ma stiamo anche dalla parte del popolo arabo della Palestina, che è tenuto prigioniero dai terroristi di Hamas. Riconosciamo la natura spirituale di questo conflitto satanica, sapendo che la parola di Dio ci avverte. Paolo, infatti, agli Efesini, al capitolo 6, dice: poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Allora noi invochiamo l'intervento di Dio affinché schieri le sue schiere di angeli guerrieri, come l'arcangelo Michele, che quando sarà il tempo giusto, come è descritto in Apocalisse 20, legherà Satana nell'abisso. Oggi la situazione sembra impossibile da controllare. Israele non può non rispondere a questo attacco, consapevole che le migliaia di morti che provocherà sotto i bombardamenti alimenteranno ancora di più il terrorismo. Ma il nostro Dio è il Dio dell'impossibile e può sanare la situazione quando questa è umanamente impossibile. Preghiamo. Signore, Dio nostro, Padre nostro, veniamo a Te nel nome di Gesù, Tuo Figlio, Re dei Re, Re dei Giudei, Signore dei Signori, Principe della Pace. Ti preghiamo di vincere questa battaglia spirituale, come tante altre volte hai fatto in modo soprannaturale. Proteggi il Tuo popolo, dona saggezza ai governanti di Israele perché possano prendere le decisioni giuste. Impedisci l'allargamento del conflitto dal nord, frena i propositi di Hezbollah dal Libano e dell'Iran. Proteggi tutti i tuoi figli che stanno da entrambe le parti, proteggi i soldati di Israele, in particolare i giovani delle comunità messianiche. Proteggi la vita degli ostaggi, proteggi la popolazione di Gaza che è tenuta in ostaggio da Hamas per i suoi scopi satanici. Signore, anche se noi non vediamo una soluzione umana, ci fidiamo di Te, di quello che vorrai fare, nel nome di Gesù. Amen. Bene, veniamo allora oggi alla porzione della parola di Dio. Siamo senza le immagini e avrei proiettato qualche immagine del deserto a sud di Israele, dove si trovava il popolo di Israele quando vengono raccontate le storie scritte nel libro dei Numeri. Infatti il libro in ebraico si intitola Be-Midbar, che significa nel deserto. E nel deserto succedono cose molto importanti per il popolo di Israele e per noi. Al capitolo 13 e 14 Mosè ordina alle 12 spie la ricognizione del paese di Canaan. E sappiamo che delle 12 spie 10 fecero un resoconto infedele nei confronti del Signore, perché nonostante tutto quello che avevano visto che il Signore aveva operato per liberarli dall'Egitto, furono presi dal timore e dissero: sì, il paese è un paese dove scorre il latte e il miele, però ci sono città fortificate, abitato dai giganti, e noi non possiamo vincerlo. Solamente Giosuè e Caleb invece fecero un resoconto fedele al Signore, dicendo: certamente noi possiamo prendere il paese, come aveva promesso il Signore. E il Signore si accese d'ira ancora una volta, come tante volte, contro Israele, voleva distruggerlo, ma Mosè intercedette per il popolo e il Signore cambiò la sua punizione e punì Israele obbligandolo a peregrinare per 40 anni nel deserto. 40 anni, un anno per ogni giorno, perché 40 giorni era durata la ricognizione delle spie nella terra di Canaan. E questo è scritto nei capitoli 13 e 14 del libro dei Numeri. Un po' di tempo dopo, giunti a Kadesh Barnea, ancora il popolo si trovò senza acqua e mormorò contro Mosè e contro Dio. Questo lo leggiamo nel capitolo 20 dei Numeri, dal primo versetto. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin nel primo mese e il popolo si fermò a Kadesh. Là morì Miriam e là fu sepolta. Or mancava l'acqua per l'assemblea, per cui si radunarono contro Mosè e contro Aronne. Così il popolo contese con Mosè e gli parlò dicendo: «Fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno. Perché avete condotto l'assemblea dell'Eterno in questo deserto a morirvi noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in questo brutto luogo? Non è un luogo di grano o di fichi o di vigne o di melograni e non c'è acqua da bere». Allora Mosè ed Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si prostrarono con la faccia a terra e la gloria dell'Eterno apparve loro. Allora, giunti a Kadesh Barnea, Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, morì. Anch'ella si era ribellata contro Mosè ed era diventata lebbrosa per 7 giorni. Ora il popolo era stato già condannato, come abbiamo detto, per il resoconto delle 10 spie. Questo ci insegna quanto grande sia la responsabilità delle guide del popolo e quanto sia importante che noi preghiamo per coloro che sono in autorità. Per questo nella lettera a Timoteo Paolo lo mette al primo posto come motivo di preghiera. Allora, in questo deserto mancava l'acqua e il popolo si radunò contro Mosè e si lamentò ancora una volta. Fossimo morti quando morirono i nostri fratelli. Dimostrarono con queste parole che essi erano usciti sì dall'Egitto, ma l'Egitto non era uscito da loro, avevano una mentalità da schiavi e soprattutto dimostravano di non avere fede in quel Dio che aveva compiuto tanti prodigi davanti a loro. Molte altre volte Dio aveva provveduto acqua e cibo nel deserto con la manna, con le quaglie, eppure si lamentarono ancora dicendo: fossimo morti. Infatti per ben 10 volte il popolo si era ribellato ed era stato punito con la morte, e molti erano stati puniti con la morte. Ricordiamo per esempio la ribellione del vitello d'oro, oppure la ribellione di Core, narrata al capitolo 16 del libro dei Numeri, che fu inghiottito vivo dalla terra con tutti i suoi seguaci, 250 principi di Israele. Mosè si gettò ed Aronne si gettarono con la faccia a terra, erano disperati e gridarono al Signore. E la gloria dell'Eterno apparve loro, perché quando gridiamo al Signore, Egli risponde. Al versetto 7, poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia, ed essa darà la sua acqua. Così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Dio parlò a Mosè. Solo con Mosè Dio parlava faccia a faccia. E gli disse di prendere il suo bastone e di parlare alla roccia. Il bastone di Mosè aveva qualcosa di speciale. Era il bastone che aveva fatto i prodigi davanti agli egiziani, percuotendo il fiume Nilo, cambiando l'acqua in sangue. E stendendo il suo bastone, il Mar Rosso si era aperto. Il bastone di Mosè rappresentava il potere di Dio. Versetto 9. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè ed Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia? Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. E l'assemblea e il suo bestiame bevvero. Allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Queste sono le acque di Meriba dove i figli di Israele contesero con l'Eterno ed egli si mostrò santo in mezzo a loro. Così Mosè ed Aronne convocarono l'assemblea del popolo davanti alla roccia, ma anziché parlare alla roccia, Mosè si lasciò portare dalla sua ira e parlò al popolo: siete un popolo ribelle, dobbiamo noi far sgorgare acqua da questa roccia? E colpì la roccia due volte. Il disastro era compiuto. Mosè si era focalizzato sul popolo invece di focalizzarsi su ciò che Dio gli aveva detto di fare. Attenzione quando Dio ci parla. Dobbiamo far tacere tutto quello che c'è intorno a noi e che sovrasta la parola di Dio, e soprattutto dobbiamo far tacere quello che c'è dentro di noi. Mosè diede luogo alla sua ira. Era giustamente adirato con il popolo, ma il Signore ci dice: adiratevi e non peccate. Questo lo dice nel Salmo 4 ed è ripreso nel Nuovo Testamento in Efesini 4:26. L'ira non è un sentimento che il Signore condanna, ma l'ira ci può portare facilmente al peccato. Allora il Signore ci dice: adiratevi, ma non peccate. L'ira è un sentimento proprio di Dio. E Dio è lento all'ira, però non lascerà il colpevole impunito. E la vendetta spetta a lui. Adiratevi e non peccate. Mosè si lasciò portare dalla sua giusta ira e giunse fino al peccato. Il Signore gli aveva detto di parlare alla roccia e lui invece la colpì. Dio provvide comunque l'acqua per il popolo, come aveva promesso, ma condannò Mosè e Aronne. Poiché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Noi sappiamo che il Signore non cerca le opere che noi possiamo fare per Lui, perché è Lui che prepara le buone opere affinché noi le pratichiamo, come dice Efesini 2:9. Ma il Signore cerca la fede, e infatti dice a Mosè e Aronne: poiché non avete creduto in me. La grazia del Signore non viene mai meno, e quindi l'acqua viene data al popolo per dissetarlo, ma l'unica cosa che ci è richiesta è veramente credere in Lui. Che cosa aveva di tanto speciale questa roccia? Dobbiamo notare che non era la prima volta che Dio faceva sgorgare l'acqua da una roccia nel deserto. In Esodo al capitolo 17, infatti, si dice che nel terzo mese dopo la partenza dall'Egitto, quindi molto tempo prima, Israele giunse a Refidim e si lamentò che non c'era acqua. Esodo 17, dal versetto 1. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per farci morire di sete, noi e i nostri figli e il nostro bestiame? Così Mosè gridò all'Eterno dicendo: che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi lapideranno. Poi nel versetto 5 l'Eterno disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche nella tua mano il tuo bastone col quale percuotesti il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia in Horeb. Tu percuoterai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele, perciò chiamò quel luogo Massa e Meriba a motivo della contesa dei figli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo: è l'Eterno in mezzo a noi o no? Allora vediamo che in quell'occasione Dio aveva detto a Mosè di colpire la roccia. Questo non diminuisce la colpa di Mosè quando molti anni dopo colpì la roccia invece che parlarle. Noi dobbiamo prestare attenzione a quello che dice la parola di Dio. Quando Dio parla dobbiamo ascoltarlo con grande attenzione e dobbiamo essere bene attenti alle cose che Lui ci dice. In questo caso vediamo come Dio in situazioni simili diede due ordini profondamente diversi. Cosa aveva di tanto speciale questa roccia alla quale Dio disse di parlare? Ce lo spiega Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 10, dal versetto 1. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Paolo sta spiegando ai Corinzi, che erano come noi dei gentili, che la salvezza viene dai giudei e che noi guardiamo alla storia del popolo di Israele perché, come dicevo nell'introduzione, Dio ha scelto il popolo di Israele per manifestarsi al mondo. Tutti furono cibati dello stesso cibo spirituale. Lo meritavano? No, perché la grazia non si merita. La roccia era Cristo che provvede acqua e cibo spirituali. Non c'è bisogno di usare il bastone. Dio aveva detto: parla alla roccia, non per potenza, neppur per spada, ma per il tuo Santo Spirito. Al versetto 5, non tutti compiacquero al Signore e furono abbattuti nel deserto. E qui fa un elenco di alcuni peccati di cui si macchiò il popolo di Israele, che servono come ammonimento anche a noi. Infatti al versetto 6 dice il Signore: or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, e perirono morsi dai serpenti. Allora, l'idolatria è sicuramente il peggior peccato di cui ci possiamo macchiare. Certamente l'idolatria del popolo di Israele fu un'idolatria anche rozza e insensata, quando si costruirono il vitello d'oro e lo adorarono dicendo: tu sei il Dio che ci ha portato fuori dall'Egitto. Ma idolatria è tutto ciò che possiamo anteporre a Dio, qualcuno o qualcosa che ci distoglie, che ci prende tempo ed energie più di Dio. E qui ognuno di noi può fare la sua lista. Noi sappiamo bene quali sono le cose che ci distolgono da Dio. Al versetto 8 dice: e molti caddero nella fornicazione. La parola usata qui in greco è porneia, quello che, da cui oggi deriva il termine pornografia, e sappiamo quanto oggi questo sia diffuso e quanto la fornicazione in generale sia diventata una cosa che il mondo ritiene assolutamente normale. Una normalità che l'uso di internet ha acuito e moltiplicato. Versetto 9: non tentate Cristo, per entrare nel regno di Dio ci vuole fede. se andiamo a rivedere l'episodio a cui Paolo fa riferimento, è quello dei serpenti ardenti raccontato nel capitolo 21 di Numeri. Il popolo mormorò contro Mosè ancora una volta e Dio mandò dei serpenti per mordere le persone e molti morirono. Allora ancora una volta Mosè intercedette per il popolo e Dio gli comandò di farsi un serpente di rame e di metterlo sopra un'asta. Chiunque fosse stato morso e avesse guardato all'asta non sarebbe morto. E questo è naturalmente un simbolo spirituale della fede che è necessario per avere la salvezza. Gesù lo spiega molto bene a Nicodemo nel capitolo 3 di Giovanni, dicendo: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Non era certo il serpente, l'immagine del serpente che salvava gli israeliti che erano stati avvelenati, ma era la fede che loro dimostravano nella parola di Dio. Dio aveva detto: guardate al serpente e sarete guariti, e questa figura naturalmente di Cristo innalzato sulla croce, e quando noi guardiamo a Cristo con fede siamo guariti e abbiamo vita eterna. Al versetto 10: non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ancora Paolo insiste sul peccato del lamentarsi e mormorare, e in confronto a quello che ha detto prima, idolatria, fornicazione, il lamentarci sembra una cosa decisamente minore. È una cosa a cui noi siamo abituati, quella di lamentarci. Eppure sta lì, in mezzo alla lista dei peccati per cui molti morirono. Il Signore ci dice: siate contenti di quello che avete e ringraziate per quello che avete. Smettiamo di lamentarci, di accusarci a vicenda. Perché quando parliamo del Vangelo non ci ascoltano? Gesù ce lo ha detto. In Giovanni 13,35 dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Per quelli di fuori dobbiamo essere un esempio da seguire. Devono guardare a noi e dire: anche io voglio essere come loro. E la chiave di tutto è l'amore. Quando quelli di fuori vedono che noi siamo litigiosi, che le chiese si spaccano, che si litigano, che ci guardiamo in cagnesco, che non ci salutiamo, non manifestiamo l'amore di Gesù, allora noi stiamo dando luogo al diavolo, e quelli che ci vedono di fuori dicono: ma perché io dovrei lasciare le mie tradizioni nelle quali mi trovo tanto bene per mettermi con quelli lì? È un atteggiamento molto grave questo. Il versetto 11 e 12: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Più chiaro di così: perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Questa storia è la tragedia di Mosè, un uomo con un livello di rivelazione unico, col quale Dio parlava faccia a faccia, che una volta si lasciò portare dalla propria carne anziché dallo spirito e fu colpevole davanti a Dio. Questa storia ci dice come Paolo ai Corinzi è scritta per servire da ammonizione a noi. Non basta aver ricevuto lo Spirito Santo alla nuova nascita se non ci lasciamo condurre da Lui. Ogni giorno, invocandolo ogni giorno, ricadremo nei comportamenti carnali che sono propri dell'uomo naturale. Dobbiamo vegliare su noi stessi e in continuazione per fede proclamarci morti alla croce. Il brano di Prima Corinzi termina con questa forte ammonizione: perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Questo è il dramma del pregiudizio e della presupponenza. Sono salvato per grazia, quindi posso fare ciò che voglio. Ma il Signore dice anche: siate santi perché io sono santo. Il livello che Lui ci richiede è altissimo. Questo non significa che la salvezza si possa perdere. La salvezza è per grazia e la grazia di Dio è irrevocabile, non dipendendo dalle nostre opere. Tuttavia, se ci comportiamo carnalmente, certamente ne subiremo le conseguenze. Anche Mosè fu punito per il suo comportamento carnale, ma non fu rigettato da Dio. Per 40 anni guidò ancora il popolo di Israele nelle sue peregrinazioni e nelle sue battaglie. Israele, sotto la guida di Mosè, sconfisse i Cananei, gli Amorei, i Madianiti e portò il popolo nel paese di Moab, di fronte a Gerico, da dove il suo successore, Giosuè, avrebbe iniziato la conquista della terra. Mosè fu punito, ma non fu rigettato. E la stessa cosa possiamo dire per il popolo di Israele, anche per noi adottati come suoi figli. Dio non risparmia la punizione al figlio che gradisce, ma non recede dalle sue promesse. Mosè lo ritroviamo anche nel Vangelo di Matteo, nell'episodio della Trasfigurazione. Gesù disse a Pietro, Giovanni e Giacomo di seguirlo su un alto monte e lì apparve trasfigurato in mezzo a due persone, due uomini, Mosè ed Elia, che rappresentano la legge e i profeti. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni 5,39: voi investigate le scritture perché pensate di aver per esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ora Mosè rappresenta la legge ed Elia rappresenta i profeti. Le scritture di allora erano la legge e i profeti. C'è anche chi pensa che Mosè possa essere uno dei due testimoni che profetizzeranno da Gerusalemme dopo il rapimento della Chiesa. E lo troviamo in Apocalisse 11. Infatti è detto che i due testimoni avranno potere di mutare l'acqua in sangue e di chiudere il cielo per la pioggia, come fecero rispettivamente Mosè ed Elia. Io però non sono tanto d'accordo, perché penso più probabile, ma è una mia opinione, che i due testimoni saranno Enoch ed Elia, perché sono i due che non sono passati per la morte. Invece Mosè morì e fu sepolto, anche se Dio volle nascondere il luogo della sua sepoltura, ben sapendo che gli uomini lo avrebbero trasformato in un luogo da idolatrare. In Giuda, al capitolo 1, versetto 9, vediamo che l'arcangelo Michele, l'arcangelo guerriero, è in contesa con il diavolo per il corpo di Mosè. Giuda 1, 9. Invece l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Comunque il giudizio del peccato di Mosè non fu un rigetto di Mosè da parte del Signore. Così, anche se noi pecchiamo, sappiamo che confessando i nostri peccati siamo certi che il sangue di Gesù ci ha già lavato da ogni peccato, passato, presente e futuro. Preghiamo. Signore, Padre nostro, grazie per la lezione nel deserto del popolo di Israele. Grazie perché, come tu hai provveduto in modo soprannaturale acqua dalla roccia del deserto, così hai provveduto in modo soprannaturale anche per noi la grazia attraverso il sangue di Gesù, cioè attraverso quella stessa roccia alla quale tu dicesti a Mosè di parlare. Grazie perché ci hai dato la parola che distingue l'uomo dalle bestie. Insegnaci a morire noi stessi, a parlare senza ira, a tacere quando vediamo che l'ira, frutto della nostra carne, monta dentro di noi, affinché possiamo godere pienamente del frutto dello Spirito Santo, che è pieno autocontrollo. Oggi noi prendiamo la decisione di smettere di mormorare, di lamentarci, di giudicare, di accusare. Noi scegliamo di perdonare, insegnaci a parlare con te per lo Spirito Santo. Vogliamo passare sempre più tempo con te in preghiera e adorazione e ti preghiamo di lavarci continuamente col sangue di Gesù. Amen.